Volevo continuare quelle riflessioni che avevamo iniziato a fare sulla lettera ai Filippesi. Quindi leggeremo dalla lettera dei Filippesi al capitolo 2 i primi 4 versetti. Filippesi, capitolo 2, versetti da 1 a 4. Ci eravamo lasciati la scorsa volta con questa esortazione di Paolo, che troviamo al versetto 27 del primo capitolo: soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Ci eravamo lasciati con questa esortazione. Avevamo visto diverse cose che adesso brevemente ricapitolo. Se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. La lettura fino a qua. Adesso vorrei chiedere veramente al Signore che la sua parola vada in profondo, che divida l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolle, che vada proprio in profondità del mio e dei nostri cuori. Signore, che la tua parola faccia il suo effetto su di noi, su di me, sulla Chiesa che è qui. Signore, che non siano tanto le mie parole che non hanno neanche tanto senso, ma che sia il tuo messaggio, che sia la tua parola che arriva lì dove deve arrivare, nel nome di Gesù. Amen. Allora, dicevo, tempo fa abbiamo visto che la lettera ai Filippesi fondamentalmente è una lettera di ringraziamento. Paolo ringrazia questi credenti di Filippi fondamentalmente perché? Perché hanno ricevuto l'ennesimo dono da loro, materiale, e l'invio di Epafrodito perché lo potesse aiutare. Ma abbiamo visto anche che Paolo utilizza questa lettera per esortare, incoraggiare i cristiani di quella località a vivere in modo degno del Vangelo. Abbiamo visto l'altra volta più o meno alcuni aspetti. Abbiamo visto che i filippesi stavano vivendo un periodo di sterilità spirituale. Diciamo che l'amore, la gioia e tutto il resto del frutto dello Spirito, che in questa lettera Paolo chiama frutti di giustizia, stavano venendo un po' meno, erano un po' molli, diciamo, diremo noi. E allora lui cerca di incoraggiarli, di svegliarli, di scuoterli un po' attraverso questa lettera. Il contesto di Filippi. In Filippi c'erano delle divisioni all'interno della Chiesa, cioè mancava unità, non avevano più un medesimo pensare, un medesimo animo, c'erano dei mormori tra loro, c'erano due sorelle che litigavano, nessuno aveva il coraggio di metterle un po' d'accordo. C'era dell'egoismo, c'era chi agiva con spirito di parte, c'è chi agiva con vanagloria, c'è chi si sentiva già arrivato, c'è chi si sentiva meglio di altri, c'era dell'orgoglio, c'era della faziosità, c'era di conseguenza una cattiva testimonianza verso quelli di fuori, e le eresie trovavano il terreno fertile. Anche se qualche commentatore minimizza tutto questo, io credo che, e non solo io, ma tanti altri, dalle esortazioni che Paolo fa, credo che tutte queste realtà, più o meno, in forma maggiore, in forma minore, fossero presenti in questa Chiesa, che non sono né più né meno di tutte le realtà che esistono nelle varie Chiese, sempre in misura minore, si spera, e purtroppo in altre in misura maggiore. E anche in queste vacanze abbiamo avuto modo di poter vedere altre realtà locali dove ci sono dei grossi problemi all'interno. E non sono quelle che ho citato, Punto. Non sono quelle che ho citato, sono altre. E Paolo, nel vedere i pericoli presenti nella Chiesa di Filippi, e desidera risvegliare nei suoi cari amici filippesi proprio il desiderio di una crescita spirituale costante, per poter essere ricolmi di quel frutto che serviva e che vedeva che mancava in loro, e per riscoprire di nuovo quell'antica gioia che c'era in quella famosa notte, che c'era stata da quella famosa notte della conversione, del carceriere, eccetera, in modo tale da poter vivere come comunità di Filippi, di nuovo come cittadini degni del Vangelo. Abbiamo visto che vivere in modo degno del Vangelo significava sia per loro che per noi non solo godere dei privilegi derivanti dal Vangelo, ma seguire anche le direttive che il Vangelo dà ai suoi figli, a coloro che aderiscono, a coloro che ci credono. E quindi questo capitolo 2 si collega al precedente, completando quell'esortazione che Paolo fa all'unità nella Chiesa, mettendo da parte ogni spirito fazioso, spirito di parte, mettendo da parte la vanagloria per rivestirsi di umiltà e uno spirito altruista verso gli altri. Questo è un po' in estrema sintesi il succo di quello che vedremo. Paolo parte innanzitutto da quelle realtà, abbiamo visto nei primi versetti del capitolo 2, da quelle realtà che già erano presenti nei Filippesi. Cioè Paolo dice, ci sono già tante cose in voi che mi piacciono e che sono motivi di gioia, lo dice al primo capitolo. Però partendo da questi aspetti positivi, come fa sempre Paolo, arriva poi, a dire, benissimo, adesso vi faccio un quadruplice appello. E dice, tra voi è già presente qualche incoraggiamento in Cristo, tra voi c'è qualche conforto derivante dall'amore gli uni per gli altri, c'è anche qualche comunione tra le cose di Dio, nel vivere le cose di Dio. C'è anche qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione per chi soffre. Ma il qualche di queste quattro realtà, che erano già presenti nei Filippesi, doveva trasformarsi. Il qualche di queste quattro realtà doveva crescere verso la completezza per essere veramente uno in Cristo. E questo avrebbe reso completa la gioia di Paolo. Gioia che già c'era, gioia con cui già ringraziava Dio per quello che già aveva fatto lui in loro, ma con una prospettiva di crescita davanti. E la Chiesa di Filippi, per tornare a vivere pienamente queste realtà spirituali, come era all'inizio della sua storia, doveva portare le giuste correzioni alla famiglia di Dio, al suo interno. Quindi il qualche incoraggiamento in Cristo doveva diventare il completo incoraggiamento nel sapere di essere davvero uno in Cristo, con tutti i membri riconciliati. Il qualche conforto di amore doveva diventare il completo conforto nel sentirsi e sapersi amati da Dio, nonostante tutto, nonostante tutti i difetti, e perciò sentirsi chiamati ad amare gli altri con lo stesso tipo d'amore. La qualche comunione di spirito doveva diventare, crescere ed essere piena conoscenza di essere un solo corpo che vive camminando unito nello spirito, sforzandosi, dirà Paolo poi in Efesi, di conservare l'unità e lo spirito con il vincolo della pace. Un corpo cosciente che l'opera dello Spirito Santo tra loro era quella che testimoniava l'appartenenza a Dio, da una parte, opera che conferisce dello Spirito Santo, che conferisce i suoi doni per il bene comune e che realizza il frutto per la gloria di Dio e il bene della Chiesa. Quindi vivere Cristo doveva, sia per loro, e deve essere lo stesso per noi, qualcosa di vivo. Vivere in modo degno la nostra nuova vita in Lui dovrebbe portare ciascuno di noi, ciascun membro della famiglia di Dio, concretamente, a incoraggiarsi l'uno con l'altro nell'essere uno in Cristo, realizzando che non siamo da soli in questo cammino, ma possiamo contare sulle ricchezze che Dio ha dato a quel fratello, a quella sorella, a quello lì, a quello là, a quello che viene da lontano, a quello che è vicino a noi. Ricchezze per il nostro bene, per la nostra crescita. Questo vivere in modo degno dovrebbe portarci a impegnarci in modo pratico l'uno verso l'altro, a mostrare il vero amore. Quell'amore che costringe a quei gesti di affetto, di gentilezza, di stima, di perdono, di misericordia e di interessamento nelle nostre relazioni. E qui quello che accennavo prima nelle comunicazioni. Siamo tanti e non possiamo avere la pretesa che uno arrivi dovunque. ma proprio perché siamo tanti, insieme possiamo raggiungere tutti, le persone anziane, i bambini, le coppie, i giovani, i single, quelli che vivono momenti di difficoltà, quelli che sono nella malattia. E non tutti riusciamo ad arrivare a tutti, ma insieme, uniti con questo obiettivo, potremo riuscire a raggiungere tutti quanti. E ciascuno, in relazione alle ricchezze che Dio gli ha dato, dire, fare le cose che ha in cuore di poter fare. Quindi vivere concretamente questa realtà significa anche essere attenti l'uno alla vita dell'altro, non per ficcare il naso negli affari degli altri, ma proprio perché siamo e vogliamo essere uno in Cristo. E quindi questa attenzione è un'attenzione orientata verso il cammino nello Spirito. Essere preoccupati quando le cose vanno non vanno bene nella vita di quel fratello, di quella sorella. Ma non perché vogliamo, ripeto, mettere del nostro nella vita degli altri, ma perché ci interessa la vita degli altri. E quindi dovremo essere allenati, impegnati a esortarci con amore, ma allo stesso tempo accettare anche quello che ci viene fatto notare, che a volte è più difficile. Ma perché? Perché quello che ci viene fatto notare dovrebbe essere motivato dall'amore per Dio e l'amore per la Chiesa, non per umiliarci o farci sentire quello che non siamo o quello che non riusciamo ad essere, ma perché desideriamo amare Dio e desideriamo amare la Chiesa e amare quindi i fratelli e le sorelle. Quindi è il bene del fratello e della sorella quello che ci interessa, quello che dovrebbe spronarci a muoverci. E poi un'altra cosa, la quarta cosa, è riconoscere nella vita degli altri ciò che lo Spirito Santo sta già facendo. Quindi ringraziare Dio e non essere invidiosi di quel fratello, di quella sorella, delle sue capacità, delle sue possibilità, delle sue cognizioni o delle sue capacità concrete o della sua dedizione o del suo tempo che dedica. Noi dobbiamo ringraziare il Signore perché intorno a noi ci sono queste ricchezze e non essere invidiosi, semmai prenderli come esempio per spronarci a fare. E quindi dovremmo essere anche capaci di dirlo a quel fratello, a quella sorella, quando vediamo questa realtà. Perché? Perché questo per loro è un incoraggiamento. Magari sta ricercando i doni, magari sta cercando di capire il Signore qual è il mio dono, magari sta cercando solo dell'incoraggiamento perché è in un momento difficile e nonostante tutto sta facendo quello che gli sembra giusto fare per il bene di quel fratello o quella sorella. Ed è importante dirglielo perché? Perché è un incoraggiamento per il suo cammino, è un incoraggiamento a continuare a fare così, a fare il bene. Quindi questo quadruplice appello di Paolo a vivere questa realtà porta allora, come noi oggi, o dovrebbe portare a noi oggi, un quadruplice risultato. Cioè noi come membri della famiglia di Dio dovremmo arredare le nostre vite con quegli elementi che Dio gradisce. E quali sono questi elementi? Lo dice Paolo al versetto 2. Rendete perfetta la mia gioia. Come? Avendo un medesimo pensare. Cioè orientare le nostre menti verso le stesse cose, a desiderare gli stessi obiettivi. Avere uno stesso amore, un amore fatto non solo di sentimenti e di emozioni, come ti voglio bene fratello, come mi fa piacere stare insieme a te sorella, ma di impegno concreto verso l'altro. Significa avere uno stesso animo, un animo solo, cioè combattere l'individualismo nella Chiesa, perché si è uno in Cristo, riconoscendo i bisogni degli altri. È il bisogno che ho e che abbiamo degli altri per poter crescere insieme e servire Dio insieme. E poi avere un unico sentimento, cioè sentire la stessa cosa, cioè avere uno stesso scopo, l'essere uno e vivere la vera comunione che è realizzabile solo quando Gesù è la ragione della nostra comunione, quando Cristo è al centro del nostro essere uno. E quindi in ogni chiesa locale tutte queste realtà sono da arredare saranno di arredamento alla vita di tutti i membri della famiglia di Dio. Ma come in Filippi, per vivere questa unità, e quindi la comunione fraterna in armonia, quello che non riuscivano a far loro, e tante volte non si riesce nelle chiese, non è sufficiente arredare con gli elementi che Dio vuole. Paolo dice che è necessario fare pulizia, è necessario ripulire, è necessario eliminare, spazzar via tutte quelle realtà carnali ed errate che esistevano tra loro e che potenzialmente possono anche esistere tra noi. E vediamole quali sono queste realtà da eliminare, da spazzar via, da scopar via dalla stanza. La prima di queste è lo spirito di parte. Cos'è lo spirito di parte? Lo spirito di rivalità, la faziosità, la partigianeria, il voler essere meglio dell'altro, che porta all'ambizione egoistica. La società in cui viviamo, da quando sono alti così, ci spinge a questo. Spinge a prevaricare l'altro, spinge ad essere meglio degli altri, a fare le cose per essere meglio degli altri, finalizzate a mostrarsi. Cos'è che motiva il mio fare? E forse in modo velato, nascosto, subdolo, il voler dimostrare a Dio, a me o agli altri, di essere meglio di chi ho di fronte. In modo velato, sottile, profondo, non subito che si manifesta, no, ma subdolo. Dio ci comanda di non fare nulla, non qualcosa, di non fare nulla per spirito di parte, quindi sia nella vita secolare, sia a maggior ragione nella vita della Chiesa. Non dovremmo mai avere come motivazione quella di voler superare gli altri. Mai, semmai quella di piacere a Dio. E lo spirito di parte ci porta al secondo aspetto da eliminare, che è la vanagloria. Cos'è la vanagloria? La vanagloria è la gloria vana, la gloria vuota, inutile, che non serve a niente. Ed è una gloria derivante dall'eccessiva stima che crediamo di avere. Dall'eccessiva stima di sé, dal proprio orgoglio che ci porta a credere di avere un valore che in realtà non abbiamo. Quando eravamo piccoli dicevamo, ma chi ti credi di essere? Ma ti pensi di essere meglio di un altro? Quella è la vanagloria, il sentirsi meglio, il credersi più in su. E la vanagloria è motivata dal nostro orgoglio, ed è l'orgoglio che porta a credere, dicevo, un valore che di fatto non si ha. E soprattutto a ricercare la gloria in posti e modi sbagliati. A ricercare la gloria dagli uomini e non da Dio. La vanagloria è il compenso che danno gli uomini ed è quella falsa gloria che possiamo ricevere dagli altri, dal mondo, ma non da Dio. È quella per cui Paolo dice in Galati 5:26, non siate vanagloriosi, provocando e invidiando gli altri. Un commentatore, un certo Michael, perché penso, perché è inglese o americano, delle lettere di Paolo, dice questo, e mi ha fatto riflettere molto, lo spirito di parte e la vanagloria sono gli elementi di divisione che generalmente sono presenti nelle chiese attive. La vanagloria e lo spirito di parte. Pensate che deleteri sono questi due elementi nella Chiesa. E quindi credo si debba fare davvero attenzione, perché è molto facile trovarsi a fare cose buone anche nella Chiesa, e anche nel servizio per Dio, fare cose buone ma con motivazioni sbagliate, con motivazioni che sono legate allo spirito di parte, con motivazioni sbagliate che sono legate alla vanagloria, alla gloria vuota, a ricevere la gloria dagli uomini. Il mondo impone di mostrarsi sempre meglio agli altri. E ci vuol far apparire ciò che in realtà tante volte non siamo. E il mondo sicuramente, la filosofia, il pensiero del mondo, della nostra società, sicuramente è quello di cercare la gloria dagli uomini e non certo da Dio. E non certo da Dio. Cosa motiva il mio, il tuo fare nella vita e nella Chiesa? Cerco o cerchi, anche in modo subdolo, la gloria dall'uomo? Faccio solo per sentirmi dire come sei bravo, come hai fatto bene quella cosa. Ah, meno male che c'eri tu per fare questo. Mi propongo a fare qualsiasi cosa per sentirmi apprezzato dagli altri. Oppure cerco la gloria di Dio, oppure cerchiamo la gloria di Dio in ciò che facciamo, piacendoci in ciò che motiva il mio fare o il mio servizio. Cambia la prospettiva, eh? Vanagloria, spirito di parte o piacere a Dio. Se la faziosità, la partigianeria, come dicevano i nostri nonni, era il sintomo della malattia nella Chiesa di Filippi, la vanagloria era veramente la causa. Era veramente la causa, ed è quella causa che porta all'indegna, indegna, non degna di Dio, ambizione egoistica. E dovremmo fare molta, molta attenzione, tutti quanti. Quando la sua parola ci esorta a spazzar via dalle nostre vite qualcosa, qualcosa che non va, non lascia mai un vuoto da colmare senza indicarci come e con che cosa riempirlo. Ed è bellissimo perché vedi quanto Dio veramente ci conosce, conosce i nostri limiti, conosce le nostre debolezze e ci corre in soccorso, ci aiuta. Ed è proprio per questo, per il fatto che non ci lascia un vuoto da colmare senza dirci come riempirlo, che Paolo sta dicendo: adesso spazzate via sta roba che non va, vanagloria e spirito di parte, e riempitelo con l'arredo che Dio vuole. E sapete qual è questo arredo? L'arredo migliore per la nostra vita. L'arredo migliore che va a sostituire quello che è inutile, quello che è dannoso, quello che non rende armoniosa la nostra abitazione e poi quindi la nostra vita e quindi la Chiesa. E dice, in questo caso, togliete da voi lo spirito di parte e la vanagloria, perché questi devono lasciare il posto all'umiltà, a quell'atteggiamento di abbassarsi innanzitutto di fronte a Dio, di fronte alla sua santità, consapevoli dei nostri limiti, consapevoli dei miei limiti, dei miei fallimenti, delle mie debolezze, dei miei peccati, in modo da non farmi e da non farci sentire meglio di chi è seduto o è di fronte a noi. E Prima Pietro 5,6 dice, bellissimo, ve lo leggo: così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani, qui il contesto della Chiesa sempre, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Quali sono i passi dell'umiltà? Il primo: umiliarci sotto la potente mano di Dio. E poi il secondo: umiliarci gli uni verso gli altri. Che lezione, eh? Tanta roba, tante parole. Sarà questo atteggiamento, l'umiltà, a portarci a stimare il fratello più di noi stessi, ad attribuirgli lo stesso valore che Dio gli dà e a porci volontariamente sul piano inferiore rispetto a lui, che guarda a caso è la posizione migliore per servire e non essere serviti. La vera umiltà porta ad innalzare i fratelli e le sorelle e vederle come doni di Dio e vederci come doni di Dio, doni che Dio fa l'uno all'altro. E questo tipo di atteggiamento, questa umiltà, questo modo di vivere, questo stile di vita, porta a eliminare nel contempo l'orgoglio nocivo e vuoto, che mi fa, che ci fa, che ti fa sentire meglio degli altri, ma che allo stesso tempo resetta, distrugge, annulla, rovina la vera comunione, l'unità e la gioia nella famiglia di Dio. E Paolo, poi, andando avanti al versetto 3, al versetto 4, dice, va ancora sul concreto, e dice: cari filippesi, guardate non solo i vostri interessi, ma guardate anche gli interessi degli altri. E gli altri, in quel caso lì, sapete chi è? Chi è? La Chiesa. E tutto questo perché? Per non cadere nell'individualismo e nell'essere e nell'isolamento. Il concetto qui è essere uno in Cristo, in tutta la vita della Chiesa. Quindi c'è equilibrio nelle parole di Paolo. Guardare con lo stesso interesse personale che abbiamo per le cose nostre, per quello che ci interessa, avere lo stesso interesse personale per le cose e per i bisogni e per gli interessi del nostro fratello e della nostra sorella, che magari per noi ci passano alti, ma che per lui o per lei sono veramente importanti. Ci dice, utilizza lo stesso impegno che ci metti per le cose che interessano a te. Metti lo stesso impegno per le cose che interessano a Maria, che interessano a Nicola, che interessano a Deborah, che interessano a Carla. Metti lo stesso impegno. Questo è l'appello di Paolo. E quindi è un appello all'equilibrio, a non dire sempre sì o sempre no a tutto quello che ci viene chiesto, perdendo di vista quelle che sono le priorità che abbiamo ciascuno, come figli di Dio prima, come genitori, come papà, come mariti, come noi, non lo so, ognuno ci deve mettere le sue priorità, quelle che Dio vuole per la sua vita e che devono essere ben chiare. Sta dicendo, siate equilibrati, non dite sempre sì, togliendo del tempo a quello che conta, ma non dite sempre no, togliendo del tempo alla vita della Chiesa. Sta dicendo, siate equilibrati, guardate la vostra vita e siate equilibrati. Gestite bene il vostro tempo e agite di conseguenza. E per convincere i filippesi e la chiesa locale di Via Parini a verificare se le nostre vite, se i nostri cuori, se le nostre motivazioni siano rivolte all'unità, al medesimo sentire, all'amore reciproco, all'essere umili, Paolo presenta un esempio. Un esempio che io leggerò e che potete leggere dal versetto 5, che è l'esempio di Gesù. Paolo sta dicendo, dopo tutte queste cose, per realizzare queste cose, per essere umili, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua, anche la mia, anche la tua, confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Detto questo, vi porto questo esempio, cari fratelli e sorelle di Asti. Se Paolo fosse al mio posto, direbbe la stessa cosa. Non è che io voglio prendere il posto di Paolo, ci mancherebbe altro. Lui ha il suo, io il mio. Sta dicendo, io vi porto questo esempio. E lo stesso esempio che Paolo portato ai filippesi, io lo porto a noi. L'esempio di Cristo. Essere cittadini degni del Vangelo significa vivere la vita in Cristo avendo lo stesso sentimento, lo stesso atteggiamento, cercando le stesse cose e accettando lo stile di vita mostrato da Cristo. venuto, spogliato, accettato, ubbidito, servito, morto, sacrificato. Non cerchiamo, cari fratelli, care sorelle, è ovvio che queste riflessioni le ho fatte prima a me, il Signore prima parla a chi dovrebbe parlare in teoria. Non cerchiamo la gloria degli uomini, non facciamo cose per essere ben visti dagli altri o per cercare la loro approvazione. Insegniamolo ai nostri figli, insegniamolo ai nostri figli col nostro esempio. Che il nostro stile di vita invece sia orientato a quello di Cristo, all'essere umili, a scegliere di voler servire piuttosto di essere serviti, mettendo da parte lo stesso impegno che mettiamo nelle cose che ci interessano per i bisogni e il bene degli altri, fratelli e sorelle, dando così un maggior valore agli altri rispetto a quello che naturalmente ci viene di attribuire a noi stessi. Se da un lato la Scrittura ci invita, Paolo invitava loro, ma invita anche noi, ad arredare le nostre case, le nostre vite, con gli elementi, con i mobili che Dio gradisce e che sono indicati nella Scrittura, dall'altra siamo invitati a pulire, a far pulizia, a fare le pulizie di primavera. Forse, siamo, anche se siamo agosto, dovremmo fare le pulizie di primavera, se è il caso, nelle nostre vite, a ripulire, a spazzare via tutto ciò che è inutile per Dio e che potrebbe essere causa di rovina di ciò per cui Gesù è morto. La Chiesa, l'armonia e la comunione fra i membri, l'unità, la sua Chiesa. Che possiamo veramente con le nostre vite dare gloria a Dio facendo ciò che Dio gradisce, facendo ciò che glorifica Dio, cercando la gloria da Dio e non dagli uomini, e che guarda caso allo stesso tempo edifica gli altri, edifica la Chiesa, e facciamolo secondo il modello di Cristo, secondo il modello che ci ha lasciato Gesù. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro, ma incoraggiamoci perché siamo uno in Cristo. Facciamo pulizia, se è il caso, nella nostra vita. Guardiamo profondamente a ciò che motiva il nostro servizio, il nostro servire, il nostro fare, e che cerchiamo la gloria dal Signore senza cercarla dagli uomini. Amen.